Facciamo un tête à tête quest'oggi, io e Paolo Chizzalei. Allora, caro Paolo, come stai?
Bene, grazie. L'idea è abbastanza agghiacciante.
Agghiacciante. No, beh, virtualmente c'è pure Fabrizio Campidelma.
Assolutamente sì, è
volevi tutto te, lo...
Eh sì, gli auguri di Natale.
Lo spazio è radiofonico, esatto, voglio dire, esatto. Che è l'esclusiva. Vabbè, allora no, salutiamo anche Fabrizio Campidelma. Allora, è la 12ª puntata, Paolo.
Di quest'anno, sì.
Contenuti però ne abbiamo, complimenti, perché dico la verità, non c'è mai una volta in cui avete, mo che diciamo, cioè questo merito vostro, nel senso che ci avete sempre
anche
dato...
merito tuo, devo dire, perché quando siamo un po' scarsi di idee tu riesci a tirar fuori sempre qualcosa.
Grazie per questo 1% del merito che mai comunque hai dato. Allora vediamo un po', fine anno, alla fine vediamo i buoni propositi eccetera eccetera, veniamo subito al concreto, al sodo, direi. Scadenze di fine anno, visto che ce ne abbiamo avute,
sì, allora, fondamentalmente sono due. La prima riguarda le richieste di contributo per spese scolastiche, quindi per le borse di studio. Il 31 dicembre scadono i termini, io penso però che la maggior parte, visto che l'anno accademico è finito quest'autunno, hanno avuto tutto il tempo di fare la domanda, ma se qualcuno non l'ha ancora fatta, sappia che ha tempo solo fino al 31 dicembre.
Cioè bisogna scrivere, faccio domande, bisogna legare qualche cosa.
Bisogna fare, sì, o portare fisicamente o mandare per email il modulo di richiesta con debitamente compilato e firmato con tutta la documentazione richiesta,
okay,
che ognuno sicuramente ha in casa, perché riguarda, diciamo, la vita scolastica universitaria.
Solo università, quindi.
Esattamente.
Giusto. E perdona, il contributo va in base all'ISE, in base alla votazione?
Al contributo serve un requisito fondamentale, e cioè una certa continuità di impegno, quindi bisogna che lo studente abbia portato a casa mediamente almeno, mi pare, il 70% di crediti annui.
Sì.
Quindi se uno non ci interessa se porta a casa il credito con un 20 o con un 30, l'importante è che porti a casa il credito, che passi l'esame. Fatta questa scrematura, la quantità del contributo dipende dallo scaglione ISE in cui uno è.
Certo. Quindi minore è l'ISE, più alto sarà.
Esattamente, sarà il contributo. Il massimo contributo è 1500 euro, che ribadisco non è a fronte di spese, quindi no, non ci interessano documentazioni di spesa ricevute eccetera, perché sappiamo che chi ha un figlio o all'università le spese le ha comunque, e quindi è, diciamo, un contributo, un incentivo per quegli studenti che comunque si sono impegnati e vanno avanti anche se con difficoltà.
Perdonami un concetto, ma magari può sfuggire almeno o equivocarlo. Borse di studio, spese scolastiche, due cose differenti, però spese scolastiche non c'entra niente a scadenze fine anno?
No, purtroppo si rischia di fare confusione. Le spese scolastiche riguardano i bambini in età prescolare, quindi sono le rette del nido, le rette della scuola materna, le mense e i pulmini scuola bus, che valgono ovviamente dove ci sono per le fasce di età per cui sono previsti, insomma.
Okay.
Non trasporto pubblico, scuola bus.
Ok, scuola bus, perfetto. Senti, 31 dicembre, allora vediamo un po', scadenza per chi non ha versato la quota associativa.
Ecco qua, esatto. Sì. Allora, facciamo un passetto indietro.
Sì.
Alla cassa sono iscritti due tipologie di persone, i cosiddetti soci lavoratori, che lavora, che è dipendente e che si iscrive e a cui viene trattenuta la quota associativa mensilmente in busta paga, e poi ci sono i cosiddetti soci non in forza, che sono quelli che sono andati in pensione e quelli che sono temporaneamente in possono essere in cassa integrazione o in disoccupazione. Nel nostro caso non penso ci sia proprio nessuno in cassa integrazione, ma ce ne sono diversi in disoccupazione, perché con l'accordo che è stato fatto l'anno scorso, un accordo di incentivo all'esodo, qualche centinaio di lavoratori e fra cui anche molti soci hanno firmato questo accordo, che in sostanza è una non opposizione al licenziamento, quindi questi sono stati licenziati a fronte di un contributo economico, e per questi si apre la prospettiva della disoccupazione, che dura massimo 24 mesi.
Okay.
Allora, mentre per il socio che è in pensione può iscriversi e rinnovare l'iscrizione tutti gli anni finché non decide,
certo.
I lavoratori che sono con un ammortizzatore sociale possono rinnovare finché dura l'ammortizzatore sociale, per esempio
24 mesi, 2 anni.
Sì, esattamente, 2 anni, ovviamente non alla data di scadenza dell'ammortizzatore, ma al 31 dicembre di quell'anno. Quindi sì, se uno gli scade la disoccupazione a gennaio del 2022, lui se rinnoverà per tutto il 2022. Okay?
Okay.
Ovviamente le quote associative per i lavoratori non in forza sono a carico completamente dei soci, non okay, in forza.
Okay.
Per il 2022 sono 144 euro.
Perché viceversa, perdone, c'è anche un contributo dell'azienda?
Per i lavoratori c'è il contributo dell'azienda, okay, certo, che sono 4,10 euro lordi al mese, che sono ormai fermi da quasi 20 anni. Però piuttosto che niente, stanno. Meglio
certo,
piuttosto.
Certo.
Ecco. E ricordo anche che...
E poi perdonami, sì, finita la cassa integrazione, quando poi andranno, non lo so, chi va automaticamente poi in pensione, deve comunque richiedere l'iscrizione come pensionato oppure va in automatico?
Allora, intanto deve dimostrare che è finita la disoccupazione e lui è in pensione, perché okay, nel caso ci fosse discontinuità fra la fine della disoccupazione e l'inizio della pensione, purtroppo non c'è la possibilità di rimanere iscritti.
Certo. Per qualche periodo, insomma.
Perché si interrompe.
Ah, si interrompe, ok.
Esatto. Cioè, c'è la possibilità, se c'è una continuità fra rapporto di lavoro e pensione, oppure sì, fra rapporto di lavoro, disoccupazione e pensione.
Ok.
È chiaro che se mi finisce la cassa integrazione la disoccupazione a gennaio e io maturo i requisiti per andare in pensione ad agosto, io se mi iscrivo per tutto il 22, per il 23, quando sono già in pensione,
sì,
posso riscrivermi.
Ah, okay.
Diciamo che è un po' un...
Sì, sì, vabbè, comunque.
Sì, però ecco,
eventualmente glielo spiegherete uno per uno, magari, giusto?
Esattamente. Esatto. L'invito che faccio a tutti quelli che sono usciti nel 2020 è di iscriversi, di rinnovare l'iscrizione, perché perdere lo status di socio vuol dire perdere delle opportunità importanti.
Assolutamente.
Sì, anche dal punto di vista delle spese sanitarie, perché l'età, cioè l'anagrafe, non è che aiuti,
sì,
quindi
certo,
uno più invecchia e più ha bisogno.
Di no, però se ne può aver bisogno.
Questa opportunità vale anche per quelli che sono andati in pensione anni fa, e qui se ci sono le condizioni,
esatto,
e quindi almeno 2 anni di buco,
sì,
fra quando non hanno eventualmente rinnovato e adesso, quindi ci devono essere almeno 2
okay,
anni
okay,
di non socio,
possono
riscriversi
pagando i 140 euro per prezzo pieno,
144 euro,
ed eventualmente esatto, a fine anno, entro fine anno posso fare la richiesta per il prossimo anno, per il 2022?
Entro il 31 dicembre sì, bisogna fare la richiesta, fare il versamento, il bonifico per il 2022. Cioè devono scrivere sulla causale quota associativa 2022.
Ok.
Possono anche mandare una mail alla cassa per avere ulteriori delucidazioni, l'IBAN eccetera,
okay,
su cui fare il versamento, però non ci sono problemi. 31 dicembre è la data, diciamo, limite. Ci sarà per forza di cose una deroga per tutti quelli che andranno in pensione con il 1 gennaio, di cui noi sapremo i nomi solo a gennaio inoltrato, e quindi quelli non potranno okay, iscriversi entro il 31 dicembre, perché se non
certo,
sappiamo chi sono
assolutamente
non possiamo contattarli.
E loro possono scrivervi, cara casa, io andrò in pensione col 1 gennaio.
Certo, loro possono farlo,
vero,
assolutamente,
cioè,
sì.
Io adesso già lo so che andrò in dicembre,
ma magari qualcuno è così travolto dall'euforia che si dimentica.
Esatto,
e allora
ci pensate
che...
voi, una maniera o nell'altra, esatto, insomma ci si pensa. Vabbè, perfetto. Grazie per queste informazioni.
Prego.
Paolo, poi altre scadenze, cioè voglio dire, il 31 dicembre c'è la folla, perché tutti sappiamo che, non lo so, per la dichiarazione dei redditi, no, dobbiamo raccogliere le fatture con la data 31 dicembre e tutto. Per voi devono mandare tutte, non lo so, le spese mediche, allora, devono mandare entro il 31 dicembre oppure c'è, no. lo diciamo perché insomma arrivano le vacanze per tutti e che non stiamo là con le carte,
lo diciamo per l'ennesima abbastanza. Volta le
sì, spese... no, perdone, magari ti faccio delle domande,
è meglio dirlo più esatto. volte piuttosto che una in meno. Il termine per la consegna delle richieste per le spese sanitarie è il 31 di gennaio. Regolarmente tanti prendono paura e sotto Natale ci inondano di mail.
Ecco.
Fate pure le cose con calma, potete farlo tranquillamente anche in gennaio.
Hai detto tranquillamente, così verificare anche che si manda la documentazione corretta, che non
assolutamente
si manda,
esattamente,
perché sennò si perde tempo, dai, nel rispondere non è corretto quel, rimandamelo, rifallo, no, prendiamocela con la calma e vediamo,
facciamo le cose per bene, che le cose poi vanno avanti. Cioè, lavorando in una fabbrica sappiamo bene che è meglio fare le cose con calma e farle bene, che quando sono fatte bene vanno avanti e non tornano indietro per essere rilavorate. Certo. E quando ci lamentiamo, io non più.
Infatti volevo dirti, mi dici lavorando.
Prendiamo in mano pezzi già fatti e fatti male che devono essere rilavorati, oltre a una perdita di tempo è anche una perdita economica, perché si lavora lo stesso pezzo più di una volta. Se noi facciamo le cose come Dio comanda, il prodotto va avanti, track, alla fine da semilavorato arriva prodotto finito che si chiama contributo e noi lavoriamo tranquillamente, senza ansie, senza dover fare richieste ulteriori e mandare di nuovo carte che poi la gente va in acido.
Che effetto ti fa, Paolo, continuare a parlare comunque di questo, cioè del lavoro, piuttosto che, cioè, di questa realtà aziendale tramite la cassa, tu che adesso sei in pensione, insomma?
Oh beh, guarda, dopo che uno è stato dentro un brodo per 42 anni è difficile, cioè viene fuori con la testa quando va in pensione, però comunque in qualche maniera qualcosa gli rimane attaccato. Poi certo. Io sono ancora impegnato con la cassa,
sì.
In qualche misura anche un po' con col sindacato, e quindi io ho ancora,
ancora
dei contatti, quindi non sono proprio uscito del tutto dall'ingranaggio. Esattamente.
Senti, che anno è stato il 2021 per la cassa?
Allora, è stato un anno positivo, perché comunque sono arrivati un buon numero di iscritti. Rischia di essere un anno negativo o consuntivo, perché questi nuovi iscritti possiamo perderli tutti o in parte, come numero assoluto, non come persone singole, i lavoratori che sono andati in pensione o comunque sono andati in disoccupazione non si iscrivono. Quindi noi rischiamo, di non avere un rinnovo massiccio dei lavoratori non in forza, di perdere anche un centinaio abbondante di iscritti.
Anche perché credo ci siano tanti nuovi assunti a livello interinale, no?
Quelli purtroppo non possono iscriversi.
Esatto, cioè fossero assunti direttamente dall'azienda sarebbe
esattamente.
Stato...
Esattamente. Allora, fra l'altro... su questo punto mi aggancio con un ragionamento. Allora, sì. La cassa ha 25 anni di vita. In 25 anni il mondo è cambiato. Il mondo è cambiata Luxottica, sono cambiati i lavoratori Luxottica, proprio anche a livello mentale e culturale. No?
In bene o in meglio, o in peggio?
Non valuto.
Sono cambiati.
Ci
ho provato.
e quindi anche la cassa non può rimanere ferma come era 25 anni fa. Noi abbiamo fatto delle modifiche sul fronte delle prestazioni, però dobbiamo tenere presente con che soggetti abbiamo a che fare,
sì.
E quindi dobbiamo in qualche maniera adattarci all'evoluzione delle cose.
Okay.
Quindi ci siamo fatti fare uno studio sull'evoluzione della cassa, delle prestazioni e dei soci e dei familiari fiscalmente a carico.
Dei loro bisogni, immagino, perché questa è la cosa.
Allora, più che dei bisogni, proprio di quello che è successo. E
okay.
Quindi vediamo stabilimento per stabilimento qual è l'età media dei soci, come è cambiata l'età media,
sì.
Qual è la permanenza media di un socio dentro la cassa, e in base a questo dobbiamo fare dei ragionamenti e vedere come muoverci, e quindi non mi ricordo più da dove ero partito.
No, esatto. Quindi aspetta, tutto questo discorso per andare a capire di come rimodulare eventualmente i vostri servizi,
ecco,
no?
Noi abbiamo questo ecco, dagli interinali. Noi vediamo che l'età media da 25 anni a questa parte è cresciuta molto. Anche perché...
E quindi con l'età che cresce più... anche voi avete rimodulato, voglio dire... più servizi sanitari rispetto a altre cose che magari potrebbero essere, o no, credo,
sì,
in questo senso.
Il problema è, sì, questo l'abbiamo fatto, sì. Ma il problema è che se continuiamo a vedere l'età media crescere, alla fine l'età media sarà degli over 60, quindi quasi tutti pensionati, e non avremo più soci lavoratori.
Certo, nuovi, sì.
E questo probabilmente è dovuto al fatto, non tanto che i giovani sono poco sensibili al sì. messaggio della cassa, ma perché giovani che possono iscriversi alla cassa sono pochi, perché sono quasi tutti con contratto interinale che non gli dà accesso alla...
È cambiato il mondo, certo, cambia il mondo del lavoro.
Purtroppo sì.
E quindi anche voi dovete adeguarvi un pochettino a...
E quindi bisognerà fare dei ragionamenti su come muoverci e quindi sarà un bel...
È uno dei propositi per il 2022 questi, oppure si parla a più lungo termine in questo senso?
No, prima cominciamo a ragionarci, meglio è. La settimana scorsa abbiamo fatto un incontro di consiglio di amministrazione con il tecnico che ci ha fatto questo studio molto corposo, che ci ha confermato di sensazioni che avevamo anche noi, però ha messo i numeri davanti alle sensazioni, quindi le cose sono molto più complete e anche, voglio dire, un po' inquietanti, perché la curva non è esattamente delle più confortevoli, delle più confortanti.
Eh sì, è confortevole anche per un bel lavoro, esatto. per certi versi. Hai usato il termine corretto. Senti Paolo, siamo quasi in conclusione. Allora, diciamo, uffici della cassa, vacanze di Natale, seguite il calendario anche che fa l'azienda, cioè chiudete per alcuni giorni. Se io mando
andiamo
un'email del 27 di dicembre, mi rispondete quando?
Quando rientriamo?
Sì, beh, cioè, questo è chiaro. Diciamolo, chi vuole contattarvi quando può.
Nel regolamento c'è scritto che se uno manda una richiesta di contributo, la cassa ha 5 giorni lavorativi di tempo per dargli un feedback se va tutto bene o se serve integrare i documenti. Quindi se uno ci manda la richiesta alla vigilia di Natale, i 5 giorni di lavoro cominciano, certo, dopo Capodanno,
sì,
e quindi se ne faccia una ragione. Ecco, noi siamo in ferie, non io, ma
certo,
chi lavora alla cassa è anche dipendente Luxottica, quindi segue il calendario ferie, che ferie sono sacrosante, sia come
diritto a disconnessione
lavoratore che come amministratore della cassa. Diritto alla disconnessione è esattamente quello che
voi applicate,
esattamente perché non si può essere schiavi di nessuno.
Bene, per noi non è, anzi, siamo veramente contenti di questa nostra trasmissione, va avanti. E Paolo, ma da quanti anni? Io faccio una pessima memoria per gli anni, tu te lo ricordi?
E anch'io no.
Lo chiederemo il mese prossimo a Fabrizio, così tanto c'è il tempo di pensarci.
Sì, intanto andiamo a controllare e poi ti facciamo sapere.
Esatto, intanto ci facciamo il brindisi augurale. Vuoi fare gli auguri? Sì. Vuoi fare gli auguri agli ascoltatori e ascoltatrici, Paolo?
Assolutamente sì, li faccio io perché sono qua solo io, ma a nome anche del presidente, del vicepresidente, che oggi purtroppo non possono essere qua, voglio fare gli auguri di buone feste, buon Natale e di un ottimo 2022 a tutti, soci cassa o chiunque stia ascoltando.
Bellissimo.
Perché abbiamo bisogno tutti di un anno sereno.
Grazie Paolo, ci risentiamo nel 2022.
Grazie a te, ciao a tutti.